Apriamo la parola del Signore nel libro dei Proverbi, ancora una volta, e leggiamo questa mattina dal capitolo 6 del libro dei Proverbi, i versetti dal 6 all'11. Proverbi capitolo 6, versetti dal 6 all'11. Così dice la parola del Signore: va pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante né padrone, prepara il suo nutrimento e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. E fino a quando, o pigro, te ne starai coricato? Quando ti sveglierai dal tuo sonno? Dormire un po', sonnecchiare un po', incrociare un po' le mani per riposare. La tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Comprenderete che questa mattina parleremo del lavoro e parleremo della pigrizia e del pigro, però ho parlato più volte, anche recentemente, dell'etica biblica del lavoro, se ricorderete anche recentemente, in particolar modo predicando da Seconda Tessalonicesi, ho parlato dell'etica del lavoro in una predicazione che si intitola Circa i disordinati. Quindi oggi non tornerò a parlare del lavoro come vocazione umana, creazionale, dello scopo del lavoro, della buona testimonianza e delle benedizioni che il lavoro procurano. O meglio, non lo farò in modo diretto, perché voglio tratteggiare dinanzi a voi il carattere del pigro, sul quale il libro dei Proverbi ha moltissimo da insegnare. Infatti si può dire che il pigro è uno dei protagonisti del libro dei Proverbi. Noi troviamo, che so, l'empio certamente, che è un termine più ampio, troviamo il beffardo, troviamo l'adultero, troviamo il pigro, uno dei caratteri, uno dei protagonisti negativi del libro stesso, e in realtà, come vedremo, perché diciamo ve li menzionerò tutti quanti nel corso di questa predicazione, vedremo come la pigrizia è uno dei peccati maggiormente caratterizzati nel libro dei Proverbi. Cosa possiamo dire quindi del pigro? Prima di tutto la follia del pigro. Abbiamo letto nel capitolo 6 di Proverbi, i versetti che vi ho appena letto, dal versetto 6 al versetto 11, che è il passo classico della pigrizia, che il pigro deve diventare saggio. Vai pigro alla formica e diventa saggio. Questo significa che evidentemente chi è pigro, e vedremo qual è il suo carattere e quali sono le sue caratteristiche, è una persona che manca della sapienza, della saggezza di cui si parla nel libro dei Proverbi. Perché il pigro è un folle? Perché il pigro non ha sapienza? Il pigro è una persona che commette un grave peccato, che è dominato dal peccato. E il peccato è follia, ogni peccato lo è, e la follia della ribellione è la causa radicale di ogni peccato. Spesso sentiamo dire che i comportamenti sbagliati di certe persone sono determinate da una cattiva educazione o da abusi magari che hanno subito quando erano piccoli o in certe circostanze, o anche da altre cause esterne. Va molto di moda le cause genetiche di comportamenti come il furto o come l'alcolismo o cose di questo genere, molto di moda, anche se davvero estremamente difficili da dimostrare e io ritengo impossibile da dimostrare perché non è la verità. Noi invece crediamo, e la Bibbia ci dà buona base per credere, che sebbene certo il vissuto di ciascuno di noi ha una relazione e ha un ruolo nella formazione del nostro carattere e anche in una certa misura nel formare il nostro comportamento, quello che la Bibbia non ci autorizza a fare è la giustificazione di qualunque comportamento peccaminoso sulla base di autentici o presunti abusi e di sofferenze patite. Io mi comporto così perché mio padre, io mi comporto così perché mia madre, io mi comporto così perché la società, io mi comporto così perché lo Stato, io mi comporto così, qualcuno dice, perché Dio mi ha fatto così. No, non è assolutamente possibile deresponsabilizzare ciascuno dei propri comportamenti. Certo, ci possono essere cause organiche che determinano certi disturbi, ma il pigro, come il ladro, come l'adultero, non è tale a causa di un cattivo esempio o di altre costrizioni interne. Qui, con poche parole che possono sembrare molto semplici, ma è la verità, dicono che il pigro è tale perché è uno stolto. Va pigro alla formica e diventa saggio, perché saggio non sei. È uno stolto, di quella stoltezza che è legata al cuore del bambino, come è scritto in Proverbi 22:15, di quella stoltezza di cui parlava Davide nel Salmo 51, quando diceva: io sono stato concepito nel peccato, mia madre mi ha concepito nell'iniquità, sono stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Cioè è qualcosa che è insito nel cuore dell'uomo. Noi nasciamo con questa immagine adamica e non possiamo fare altro che peccare, ma nel farlo, questo è quello che la Scrittura ci dice, noi siamo responsabili di questi comportamenti. La follia è qualcosa che è presente in ciascuno di noi. L'Apostolo Paolo la mette in questi termini, in Romani al versetto 16 e 17 del capitolo 6: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite, o del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Ma sia ringraziato Dio che eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa. Schiavi del peccato. E quindi, in quanto schiavi, in quanto folli, inclini a tutti questi comportamenti. E guardate cosa ci dice il capitolo 6 di Proverbi, come abbiamo letto, a proposito del peccato e della follia del peccato: che il peccato ci rende gli uomini peggiori delle bestie. Il peccato rende gli uomini peggiori delle bestie. Molte persone dicono oggi che noi siamo animali. La verità è che nella nostra natura noi siamo peggio degli animali. Lutero diceva che l'uomo è per metà un animale e per l'altra metà un diavolo. In realtà noi siamo peggio delle bestie in noi stessi. Perché? Da che cosa lo impariamo? Da cosa lo possiamo dedurre da questo verso? Perché nel passo che abbiamo letto leggiamo che c'è maggiore saggezza in una formica che in un uomo pigro. Vai pigro alla formica. È molto umiliante essere mandati da Dio a imparare la saggezza dagli animali che ha creato. E magari noi avremmo potuto dire, beh, se Dio ci avesse mandato da un leone, da un rinoceronte, da un elefante, un animale grande, grosso, bello, elegante, imponente, quanto, ma una formica. Vai pigro alla formica, a uno dei più piccoli degli insetti, tra gli insetti. Vai pigro alla formica e diventa saggio. Il peccato rende gli uomini peggiori delle bestie. E perché gli animali sono depositari, in quanto creature di Dio, di una sapienza, di alcune capacità che sono migliori di tanti uomini, di tante donne, che invece sono capaci di comportamenti distruttivi, autolesionistici, al punto da apparire stolti perfino davanti a queste creature più minuscole. Il peccato rende gli uomini peggiori delle bestie. Il peccato viene compiuto anche in presenza dei mezzi migliori. Avete letto che cosa dice qui Salomone? Dice, vai pigro alla formica, considera il suo fare, diventa saggio. Essa non ha né capo, né sorvegliante, né padrone. Invece gli uomini hanno un capo, un sorvegliante, un padrone, anzi più di uno. In realtà noi abbiamo tanti mezzi e tanti strumenti e tante cose che dovrebbero dissuaderci dal fare il male. Noi abbiamo Dio che parla e che ha parlato, abbiamo la sua legge, i suoi comandamenti, abbiamo i suoi ministri civili e religiosi, abbiamo il suo Vangelo e tanti e ottimi strumenti e mezzi che ci offrono delle buone ragioni per fare il bene, per attenerci al bene, per tenerci lontani dal male. Ma che uso se ne fa? Che uso si fa della realtà finale, ultima e gloriosa di Dio? Che uso se ne fa della legge, dei comandamenti? Che uso se ne fa? C'è tanta gente che parla dei comandamenti di Dio ma non li comprende. Lo fa perché non li conosce, o se li conosce non li comprende nel senso spirituale. Allora, tutti questi mezzi le formiche non ce l'hanno. Non hanno predicatori le formiche, non hanno padroni le formiche. Eppure le formiche lavorano, e lavorano alacremente. Questo è il problema. Noi non ascoltiamo anche gli avvertimenti più accorati. Quante volte noi ci troviamo a dare dei consigli a delle persone che invece non le vogliono ascoltare, non perché i consigli non sono buoni, ma semplicemente perché sono contrari a quelle cose, non vogliono fare il bene. Lo vediamo con i nostri figli, quante volte glielo diciamo, sai, questa cosa, se fai così ne avrai del male, e se ti comporti in questo modo le cose andranno così, e loro continuano per la loro strada. Avete mai visto ultimamente un pacchetto di sigarette, o dove si trovano, o insomma le scatole di tabacco, eccetera? Quando li vedo per terra io butto un'occhiata, no? Il fumo fa venire il cancro, ci sono certe immagini spaventose di polmoni devastati, o il fumo fa male alla pelle, no? Si penserebbe che insomma le signore si dovrebbero sentire insomma toccate dal fatto che se fumano la loro pelle può diventare in un certo... Ma la gente continua a farlo. Sembra che siano davanti a certe prove inconfutabili della dannosità di certi comportamenti e di certe sostanze, le persone non si lasciano persuadere. L'alcol, abbiamo sentito che cosa è successo recentemente in quella discoteca, che poi c'è stata una mattanza, ma i ragazzi continuano ad assumere sostanze, continuano a bere, continuano a fare cose che sono sbagliate. Magari, chissà, quanti di quei ragazzi, giovani, c'erano ragazzi anche di 15 anni, di 16 anni, andavano lì e i loro genitori gli avevano detto, però fai attenzione, però cerca di... Il problema del peccato è che rende gli uomini stolti, anche davanti ai mezzi migliori. C'è tanta gente che continua a sbagliare, certo, ci sono molti che sbagliano per ignoranza, non sanno che stanno facendo il male, ma il problema non è la conoscenza, perché anche sapendo che una cosa è male ed è dannosa ed è sbagliata, si continua a fare. Il peccato viene compiuto anche in presenza dei mezzi migliori e il peccato acceca anche rispetto a realtà ineluttabili e di per sé autoevidenti. Guardate cosa dice più avanti, dice che questa formica prepara il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. La formica riconosce il tempo opportuno, propizio per fare il proprio dovere, fare ciò che è giusto, ciò che è buono. Cioè l'estate, la mietitura, quando c'è abbondanza di cibo, quando c'è abbondanza di provvista, allora noi le vediamo d'estate, quelle file lunghe di formiche che fanno avanti e indietro e portano i semi nei loro formicai. Ma il problema è che la gente invece lascia scorrere il proprio tempo sprecando questa risorsa preziosa e non rinnovabile in mille cose vane. Noi abbiamo iniziato l'anno 2018 riflettendo sul fatto che il tempo è una risorsa unica, l'unica cosa che non si può recuperare una volta perso. Quanto tempo abbiamo perso? Ultimamente nei telefoni, non lo so se in tutti i telefoni, ma perlomeno nel mio telefono, arriva ogni settimana il rapporto di quanto tempo si è trascorso su varie applicazioni. Quanto tempo sui social network, quanto tempo sullo svago, quanto tempo nella produttività, quanto tempo abbiamo passato al telefono. Allora, probabilmente nel giorno del giudizio questi numeri usciranno nuovamente fuori e si scoprirà che il tempo per pregare e per leggere la Bibbia c'era, il tempo per studiare la parola del Signore c'era, il tempo per celebrare il culto in famiglia c'era, ma si è scelto di trascorrerlo in modo diverso. E magari noi non sappiamo, questo qui non ci dice quanto tempo passiamo davanti alla TV o davanti al computer, che se mettiamo insieme potrebbe essere ancora più preoccupante. La gente lascia passare la propria vita e non riflette sul fatto che oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il tempo in cui Dio può essere conosciuto, servito, onorato. Oggi è il tempo in cui possiamo curarci della nostra anima e dobbiamo farlo. L'estate, c'è un verso in Geremia, capitolo 8, il versetto 20, che se lo mettiamo a confronto con questa azione della formica, ha molto senso, perché dice così, Geremia 8, 20, la mietitura è finita, l'estate è trascorsa. E noi non siamo stati salvati. Chissà che questa non sarà la parola che alcuni tra di voi o tra di noi dovranno pronunciare sul letto di morte. L'estate è finita, la mietitura è passata e io non sono stato salvato. Io non sono stata salvata, non ho incontrato Dio, non l'ho servito nel tempo in cui avrei potuto farlo, nel tempo in cui avrei potuto servirlo. Oh, che questo non sia vero per nessuno di noi, che questo non sia vero per le persone che sono care a noi, per le persone che conosciamo. Persuadiamole ed esortiamole al fatto che devono cercare la verità, devono desiderare la verità, devono amare la verità, devono scavare per trovare la verità, devono studiare la parola di Dio per conoscere meglio Dio, per amare meglio Cristo, per servirlo di più. La formica sa che ha poco tempo. La vita di una formica non è la vita di un uomo, ma in realtà se confrontiamo la vita di una formica e quella di un uomo al cospetto dell'eternità, che cos'è? Un secondo rispetto a un secondo virgola 0001? O in fondo è la stessa cosa. Quindi il peccato ci acceca anche rispetto a realtà ineluttabili e di per sé autoevidenti. Cosa fa il pigro nel tempo propizio della sua giovinezza? Gioca. Cosa fa il pigro nella sua maturità? Si distrae con cose superflue. E nella vecchiaia il pigro si dà agli hobby inutili, alla TV, a cose autogratificanti. Invece il pio fa tutto quello che la sua mano trova da fare. Sempre. Quando ancora non ha tanta forza ed è piccolino e deve studiare, deve imparare a leggere e a scrivere e a prendere delle informazioni, quando diventa più grande comincia a impegnarsi e a diventare più abile, e quando è più maturo nel lavoro e quando è anziano e le forze gli vengono meno, si dedica alle cose che può fare. L'uomo pio non è mai inoccupato. Non è mai inattivo, non è mai annoiato. La più grande virtù che abbiamo visto nella donna di Proverbi 31 qual è? È proprio questa, la sua laboriosità, la sua attività. Non è una donna che passa il tempo a rifarsi le sopracciglia, a limarsi le unghie, a chiacchierare sui social network, a guardare video di qualunque genere. È una donna che si dedica al lavoro. Mi domando se questa è la condizione alla quale noi aspiriamo. Questa è la follia del pigro, ma qual è il carattere del pigro? Il carattere del pigro viene ben rappresentato nei proverbi. È prima di tutto una persona che fa tanti pensieri. Se leggiamo in Proverbi 22:13, guardate cosa è scritto, cosa è detto. Proverbi 22:13. Il pigro dice: là fuori c'è un leone, sarò ucciso per la strada. 26:13 è ancora simile, dice: il pigro dice c'è un leone nella strada, c'è un leone per le vie. Al versetto 14, come la porta si volge sui cardini, così il pigro sul suo letto. Quindi, che cosa fa questo pigro che è sveglio ma si gira e si rigira nel suo letto? Che sta a casa, che sa che ci sarebbe qualcosa da fare, ma pensa a quello che c'è fuori dalla casa e dice: c'è un leone, sarò ucciso. Il pigro ha delle proiezioni mentali che sono delle scuse, che a volte sono proprio assurde, mentre altre volte possono essere anche più plausibili, ma lo scopo è essenzialmente quello di trovare una buona ragione, buona almeno per acquietare la propria coscienza, per non fare ciò che si sa che dovrebbe essere fatto. Io ho un dovere, devo uscire, ma fuori c'è un leone, potrei essere ucciso. Si entra così in una spirale nella quale è impossibile uscirne, si comincia con una piccola paura, poi le cose da fare si accumulano, non vengono più fatte e quando un dovere pressa si cambia strada, si cambia compagnia, si cambia lavoro, si cambia chiesa. I desideri del pigro possono anche essere giusti, il pigro può avere grandi aspirazioni, ma non ci sono azioni. La prima cosa, il primo aspetto del carattere del pigro è proprio questo. Non è che non ha idee, che non ha pensieri o che non ha desideri. Il problema è che non conclude, che non fa, che non inizia. Proverbi 13:4 dice: il pigro desidera, ma non ha nulla. Oppure ancora Proverbi 21, 25 e 26 dice così: i desideri del pigro lo uccidono, perché le sue mani rifiutano di lavorare. C'è chi da mattina a sera desidera avidamente, ma il giusto dona senza mai rifiutare. Quindi il pigro è una persona che desidera, che ha delle aspirazioni, che vuole, che vorrebbe, che si fa dei progetti, ha dei pensieri. Il punto è che il suo pensiero non si traduce in azione. Chi era Mazzini? Pensiero e azione. Lui è solo pensiero, niente azione. Questa è la prima cosa che ci fa comprendere che il pigro è un ipocrita, è una persona che inganna se stessa, è una persona che non fa le cose, però trova mille scuse per non fare quello che non vuole fare. A volte possiamo anche essere convinti che ci possono essere delle buone ragioni, ma il fatto è che chi è pigro non conclude, non fa. La seconda cosa che descrive il carattere del pigro è che il pigro non è uno che non lavora soltanto. Il titolo di questo sermone è Il lavoro del pigro, che potrebbe sembrare un ossimoro, una contraddizione. Il pigro lavora, ma lavora male. Infatti, la pigrizia non soltanto ci fa fuggire dai nostri doveri, ma per non iniziare a compiere un lavoro necessario e giusto, essa agisce anche quando stiamo lavorando. Non solo la pigrizia non ci fa iniziare un lavoro, ma se per caso inizia un lavoro il pigro, come lo fa? Ce lo dice Proverbi capitolo 10, versetto 4. Chi lavora con mano pigra impoverisce. Che significa lavorare con mano pigra? Il pigro non è solo quello che non fa un lavoro, ma che anche quando fa un lavoro lo fa in un certo modo, con la mano pigra. Parla di lavorare con la mano pigra, e questo significa lavorare controvoglia, con lentezza, senza passione, senza inventiva, magari alternando momenti frenetici a lunghe pause o mettendosi all'opera solo quando si può stare in vetrina per essere lodato. Il pigro non lavora, o se lavora lo fa trascinando i piedi, come se stesse andando al supplizio. Mi vengono in mente, chissà perché, certi impiegati pubblici, no? O mi vengono in mente certe persone che fanno le cose, ma avrebbero bisogno di un po' di pepe, come si dice, sulla coda. Il lavoro deve essere fatto in modo diverso. A volte il pigro non è che non faccia proprio nulla, per lunghi periodi non fa nulla, poi a un certo punto, quando si deve fare qualcosa, perché magari ha il dovere di presentarlo, si mette e vuole fare tutto in una volta, e necessariamente le cose fatte in una volta sono fatte male. L'esatto contrario è quello che è detto del diligente. Guardate come viene descritta la persona diligente nel libro dei Proverbi. Proverbi 22, 29 è detto così: hai visto un uomo veloce nelle sue faccende? Egli sarà al servizio del re, non starà al servizio della gente oscura. Questo mi fa pensare a come si fa carriera nella vita. Ci sono certe situazioni in cui c'è gente che dice: no, ma io non trovo lavoro, inizio un lavoro e poi dopo un po' lo finisco, mi licenziano, eccetera. sì, è possibile essere, tra virgolette, sfortunati. Ma io so una cosa, che la parola di Dio è verità e c'è una grande sapienza nella parola di Dio. E chi lavora bene, chi lavora velocemente, chi non fa un lavoro con la mano pigra, viene notato da chi ha il dovere di notare queste cose. E quella persona si farà strada nella vita. Sappiatelo, ragazzi. Non è possibile che una persona che ama il lavoro, che è coscienzioso nel lavoro, che ha una buona etica del lavoro, che si comporta da cristiano nel lavoro, non venga notato. Magari potrà dare fastidio su certi altri aspetti e avrà anche dei nemici sul posto di lavoro, sì, certamente, ma non si dirà mai che quella persona è uno sfaticato o una sfaticata. Il risultato è che l'opera che si compie in questi casi, cioè quando si lavora con mano pigra, è un'opera effimera, un'opera illusoria, è un castello di carte che prima o poi presto cade. Non, il lavoro del pigro è un lavoro che non dura, il lavoro è un lavoro fatto male, è un lavoro che si deve rifare. E ci sono molti modi in cui si può fare male il proprio lavoro. Uno è quello di lasciarsi distrarre continuamente da tutte le sollecitazioni che provengono dall'esterno. E oggi noi siamo in questo stato di cose. Quanta gente, mentre fa il proprio lavoro, si lascia distrarre da tutte le notifiche che riceve al computer, al telefono o magari da tante altre sollecitazioni, interessi paralleli, contrastanti. Noi troviamo la migliore descrizione del pigro nel Nuovo Testamento, la troviamo in 2 Tessalonicesi 3:11, dove dice così. Seconda Tessalonicesi 3:11, difatti sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente, non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Questa parola, affaccendarsi in cose futili, è un termine molto interessante nel greco, periergazomai, significa lavorare intorno, rende l'idea di chi fa mille cose e non ne conclude neanche una. Di persone che quando tu gli dici ma che cosa sai fare? Io so fare tutto, ma che cosa sai fare bene? Gli rispondono niente. E descrive chiaramente il comportamento del pigro, che non è necessariamente una persona inattiva, ma è di sicuro una persona inconcludente. Questo è il pigro. Il pigro è una persona superficiale, che non è davvero interessata a far qualcosa come si deve. Gli basta o le basta che sia fatta o perlomeno che appaia come se fosse stata fatta e non si cura se dopo un po' di tempo deve essere rifatta perché spera che ci sia sempre qualcun altro al suo posto che la faccia. Quindi il pigro è una persona che non inizia il lavoro, oppure che inizia il lavoro e lo fa male, o è comunque una persona che non completa il lavoro, non porta a compimento il lavoro. Ci sono due proverbi che sono estremamente, come dire, secondo me umoristici nel libro dei Proverbi, e sono questi, Proverbi 19:24: il pigro tuffa la mano nel piatto e non fa neppure tanto da portarla alla bocca. È una cosa che fa ridere. Ricordo che quando mio padre mi raccontava, ora mio nonno forse, non ricordo, la storia di quella persona pigra che si mette sotto un albero di fico e dice, ah, se un fico cadesse nella mia bocca. E così è rimasto con la bocca aperta fino a quando un fico gli è caduto in bocca. E quando è arrivato il fico in bocca ha detto, e ora chi ce l'ha la forza di masticarlo? È la stessa cosa di questo proverbio. Il pigro getta la mano nel piatto, ma non ha la forza di stringerla e portare il cibo alla sua bocca. È ridicola l'immagine, no? È ridicola, che forza ci vuole ad alzare la mano e mettere il cibo in bocca? Ma ce n'è un'altra ancora più interessante, ed è il versetto 27 del capitolo 12, che dice così: l'empio, scusate, non è 27 del capitolo 12, dice così: il pigro non arrostisce la sua selvaggina. Qual è l'idea? L'idea è questa, che questo pigro è un pigro cacciatore, va a caccia, prende la selvaggina e se la porta a casa, ma poi comincia a pensare, ora chi lo spenna questo uccello, oppure ora chi lo scuoia questo coniglio, e poi lo devo mettere a marinare, e poi lo devo cucinare. Ha quello che potrebbe nutrirlo, ma non fa la fatica necessaria per poi poter mangiare quello che possiede. Che cosa significa tutto questo? Per quanto possano apparire paradossali, questi due versetti rivelano ciò che il pigro è: uno che non ha né voglia né forza morale di perseverare nelle cose che intraprende. Va a caccia ma non cuoce la preda, getta la mano nel piatto ma non la tira su con il cibo, fa le cose a metà, non le porta a compimento, è una persona volubile, facilmente influenzata, da ogni vento che soffia in modo contrario rispetto alla propria direzione viene cambiata. Oggi sarà qua, domani sarà là, comincia ma non finisce. Perde facilmente il proprio interesse, non organizza il proprio sapere, le proprie competenze, non giunge a maturità, non giunge a nutrirsi di ciò che tocca. Il pigro è una persona che non persevera. Se un pigro studia, che so, un argomento di grammatica, studia l'argomento ma non fa gli esercizi che gli permettono, o di matematica, è la stessa cosa, che gli permettono di fissare, di comprendere, di applicare quel principio. Fare le cose a metà significa non farle. Fare le cose a metà significa semplicemente fare vergogna e sprecare le proprie energie. Un piccolo sforzo in più e si arriverà. Il pigro è una persona che non persevera nel fare il bene e che non può mettere la parola fine a ciò che intraprende, ed è una persona che non raccoglierà mai i frutti delle sue poche fatiche. E infine, e ho concluso, qual è la sorte del pigro? Il pigro è uno stolto, il pigro è una persona che o non lavora o lavora male o non porta a compimento il lavoro che fa. La sorte del pigro nel libro dei Proverbi è descritta in molti modi, in tutti i versetti che hanno a che fare con questa descrizione. L'abbiamo letto nel passo che ho letto all'inizio: la tua povertà verrà come un ladro, la tua miseria come un uomo armato. Ma se leggete gli altri versetti, questa è la sorte che invariabilmente, inesorabilmente, certamente capiterà al pigro. Sarà la povertà, sarà la miseria, sarà la vergogna, sarà il disonore, sarà le difficoltà, sarà la fame, sarà il debito, sarà l'insoddisfazione, sarà la depressione, sarà la rovina, sarà la solitudine, sarà la morte. Non ho inventato niente, non ne ho aggiunto nulla. Prendete questi versetti, Proverbi 6, Proverbi 10, 4 e 5, versetto 26, Proverbi 12, 24, Proverbi 15, 19, Proverbi 19, 15, Proverbi 21, 26, Proverbi 24:34, e troverete che questa è la fine del pigro. Povertà, miseria, vergogna, disonore, difficoltà, fame, debito, insoddisfazione, depressione, rovina, solitudine, morte. In breve, l'inferno. L'inferno è la sorte dei pigri. E lo sarà non soltanto perché non avranno fatto le cose che avrebbero dovuto fare, ma perché mai sono stati liberati dalla corruzione che ha impedito loro di compiere le opere della fede. No, non sto dicendo che si va in cielo perché si opera, ma sto dicendo che si va all'inferno perché non si è in grado di operare le opere di giustizia, che si possono fare soltanto quando si è ottenuta una fede preziosa. Il contrario del pigro chi è? La scrittura dice che il contrario del pigro è il diligente. E chi è il diligente? È colui che nelle piccole cose di tutti i giorni le intraprende, si impegna a farle bene e si impegna a portarle a compimento. C'è una bellissima parabola che il Signore Gesù ci insegna riguardo a questa questione, e la troviamo in Matteo al capitolo 25. Vi ricordate? È la parabola dei talenti. Una persona aveva ricevuto 5 talenti, una persona aveva ricevuto 2 talenti, una persona aveva ricevuto un solo talento. Quali furono le parole che Gesù disse alla persona che aveva ricevuto un talento e che l'aveva messo sotto terra e quindi non aveva fatto nulla con ciò che aveva ricevuto dal suo Signore? Le parole furono queste. Versetto 26 del capitolo 25 dice così: servo malvagio e fannullone. La sua pigrizia derivava dalla sua malvagità. Quindi quest'uomo non fu salvato non perché era pigro, ma perché era malvagio. E la sua malvagità aveva determinato la sua pigrizia. Il diligente invece è una persona che ha affrontato la questione della malvagità del proprio cuore, che sa che il cuore corrotto deve essere guarito dalla fede, dalla presenza dello Spirito Santo, che deve ricevere iscritto in sé la legge di Dio e deve essere sostenuto da una vita costante di preghiera, di rifocalizzazione davanti a Dio di quelli che sono i propri doveri. La persona giusta, l'uomo devoto, è una persona che non è soltanto operoso nelle cose spirituali. È operoso tanto nelle cose spirituali quanto nelle cose materiali. È una casalinga che fa le cose per bene, è un operaio che fa le cose per bene, è un impiegato pubblico che fa le cose per bene, è un commerciante che fa le cose per bene. Potrei continuare ad andare avanti cercando di pensare a tutti quanti voi. Non ci si può nascondere dietro, ma io ho letto e ho pregato mi sono preparato. No, la diligenza e la pietà è qualcosa che funziona a 360 gradi. C'è un proverbio siciliano, dice, di una persona di un certo tipo, dice, dove la metti suona. Il cristiano è così. È una persona che dove lo metti suona, e suona bene. Se deve pulire la casa o fare il letto, lo farà bene. Si deve fare cose che sono al di sopra delle proprie capacità, magari non le farà in modo perfetto, ma lo farà al massimo delle proprie capacità. Fratelli e sorelle, vedete, quello che io questa mattina ho cercato di dirvi è che la pigrizia ha delle cause che sono spirituali. Perciò quando noi scorgiamo nel nostro cuore la riluttanza a fare quello che è il nostro dovere, dobbiamo preoccuparci, perché il problema è spirituale. E questa mattina noi abbiamo il modo ancora una volta di esaminarci dinanzi al Signore. Il libro dei Proverbi è davvero un toccasana in questo senso, molto pratico. E vogliamo andare dinanzi a Dio confessando i nostri peccati, vogliamo chiedergli che ci liberi dalla corruzione che determina la pigrizia. E i risultati si vedono, perché quando siamo trasformati, le persone se ne avvedono. Che il Signore ci aiuti. Chiniamo il capo, fratelli, spendiamo qualche momento in preghiera, e se vi sentite, se desiderate preghiere di ringraziamento, di confessione, di richiesta, possiamo trascorrere del tempo in preghiera. Amen.